uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day. Questo lunedì mattina di inizio settimana. Io sono Chiara Nicoletti in compagnia di Angelo Acerbi. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Chiara, com'è andato il weekend di San Valentino?
Ma guarda, io devo ammettere, non l'ho mai festeggiato, né con il marito attuale né con i precedenti, quindi
fidanzati precedenti, che poi non avevi precedenti.
No, più di un marito, non sono Elizabeth Taylor,
ecco. Vedi che riferimento.
No, ma che siamo matti, io non lo so, la gente come fa, vabbè, veramente, no? Uno basta e avanza, nel senso che non ci ritornerei. E quindi diciamo che di San Valentino mi sono sempre preoccupata molto in termini, ne ho approfittato in termini cinematografici. Tu invece?
Ma io, cioè, da solo lo festeggiavo San Valentino, quindi no, ma neanche io. No, devo dire che quando avevo delle storie era una scusa, non era una festa sentita, essendo una festa molto commerciale, era una scusa per fare una cena, forse un regalo, una roba così, però mai, non l'ho mai sentita come una festa dovuta, ecco.
Però,
esatto, no, okay. Però il cinema si è scatenato su San Valentino nel corso degli anni, dei decenni e dei ventenni, nel senso di la quantità di film che vengono fatti per San Valentino, che comunque poi vengono usati e venduti come film romantici da San Valentino, ce ne sono tanti. Tu hai un tuo film romantico del cuore?
Ma guarda, romantico del cuore ne ho io, regina di rom-com, dovrei avere una settimana di San Valentino tutta maratona, e poi secondo me si dovrebbe dividere a sentimenti portanti, perché c'è il film, la rom-com pura, quella in cui al minuto uno già sai che finirà bene, e allora in quel caso, ecco, potremmo andare anche di ovvietà che non lo sono mai, come non so.
Senti, ma facciamo così. Vai. Diciamo, ognuno scegli un film da San Valentino up e un film da San Valentino down, cioè un film da San Valentino in cui vuoi piangere e un film di San Valentino in cui vuoi avere gli occhi a cuore e uscire tra le farfalle nel prato, ecco.
Allora, te ne scelgo due per San Valentino Up. Uno che è tra i miei preferiti di sempre e qualcuno l'ha ricordato, ecco, in questi giorni pre-San Valentino, e quindi adesso è proprio, ce l'ho sulla punta della lingua, che è L'amore a due facce di Barbara Streisand, con Barbara Streisand e Jeff Bridges, che là è veramente quel film meraviglioso, affascinante, ed è tratto da un libro, e non so se lo ricordi, era il film quello con il monologo, lei fa l'insegnante, è un insegnante affascinante, cattura studenti all'università, alla Columbia University, e per descrivere l'amore a un certo punto dice che quando si è innamorati si sente Puccini nella testa, quindi una vera e propria opera lirica nella propria testa, tanto che si è tra le nuvole. Il resto è una storia d'amore che vi consiglio di vedere. E poi me ne è venuto in mente un altro che non ve lo devo manco raccontare, è Notting Hill. Noi che siamo cinematografici.
Ti piace vincere facile.
Mi piace vincere facile, ma qua stiamo parlando proprio di rom-com, ti vedi, ecco, per non parlare di quelle anche con il sottofondo natalizio, che là le abbiamo destinate. Mentre quelli da piangere ne abbiamo parlato da poco con Angela Prudenzi, e devo dire, perché l'abbiamo rivisto da poco, I ponti di Madison County.
Brava, quello vince su tutti, anche secondo me. Quella è la cosa più romantica, più straziante, più dolorosa e funziona sempre, cioè ti fa stare male sempre, anche quando lo sai a memoria che l'hai già visto 30 volte, lo vedi la 31esima e comunque ci caschi.
Forse
è pazzesco come ti muove, non so che cosa muova dentro, però ci sono un paio di scene dove tu sai che arrivano, le hai già viste, però due lacrime le fai sempre.
Forse un equivalente anche a tematica LGBT è sicuramente un altro film che mi strappa il cuore ogni volta che Chiamami con il tuo nome.
Anche sì, però devo dire che quello di Eastwood è ancora più straziante, non so perché, non c'è una ragione.
Credo perché tu abbia la consapevolezza che non ci sono state altre possibilità di ricongiungimento, mentre con Chiamami con il tuo nome hanno tutta una vita davanti.
Sì,
quindi
esatto.
Teoricamente tu non lo sai, sai che in quel momento non stanno insieme, però non sai nel futuro se potrà mai capitare. Sì, sì, sì. Non lo so, questa è la mia analisi socio-psicoromantica.
No, è vero. Tu gli rimani veramente schiacciato dall'ineluttabilità della fine, che non è risolvibile, ecco. Mentre Chiamami col tuo nome, magari non si sa, magari no, però chi può dire? C'è sempre un chi può dirlo che rimane lì a mezz'aria.
Hai qualche aggiunta da fare?
Ah no, io devo aggiungere quello che per me invece nelle rom-com app è quello che io quando ogni volta che capita in TV lo guardo sempre, che è Insogna d'amore. Che a me piace tanto e mi mette una proprio, poi è leggerino e anche quello abbastanza ovvio, però tanto siamo qua appunto a parlare di film che sono facili, che ti portano via per la loro semplicità, e questo secondo me funziona sempre.
Aveva tutti i film come Ryan, comunque stavo per dire prima. Uno a caso, sì, va bene, devo dire.
Ce n'è anche tutta una serie con Julia Roberts, anche, che non è che scherzano, cioè tra i due se ne sono abbastanza battuti per un certo periodo di tempo. Queste commedie romantiche un po' fiabe, cioè da Pretty Woman in giù, ecco.
Volo pindarico per chiudere questo primo, diciamo, questa apertura di The Soup of the Day. Oggi sarebbe stato il compleanno di un'icona, un artista tutto tondo, un simbolo della mia Napoli, Totò. E a proposito di amore e di sofferenza amorosa, tra le tante meravigliose cose che ha fatto Totò c'è stato anche scrivere un brano che rimarrà per sempre nella storia della canzone italiana e napoletana. Quel brano è Mala Femmina e non c'è niente ancora che sia vicino a quella sofferenza e quello struggersi lì.
No, mettiamo un punto dopo questa affermazione, non c'è altro da dire.
Fred, mentre noi ci struggevamo pensando ai film di San Valentino, quelli iper strappalacrime, è tornata con noi anche Angela Prudenzi.
Eh sì, eccomi, mi sono svegliata tardi. No, non è vero. No,
volevi evitarti il discorso,
no,
sui film,
una cosa urgente da fare fuori, e quindi poi sono tornata di corsa per non lasciarvi da soli, come
ecco,
avrei potuto.
Però intanto ti sei risparmiata, ma tanto io ho citato i ponti di Madison County, di cui avevamo ampiamente straparlato, che ogni tanto lo mettiamo in mezzo, per cui ecco. Ma a proposito di romanticismi, c'è un anniversario oggi, e cioè nel 1950, il 15 febbraio, usciva al cinema, al nostro tanto amato cinema, Cinderella, Cenerentola, di Walt Disney.
Che ha fatto, che è stato il film salvavita della Disney in quegli anni lì.
Ah, sì,
perché perché la Disney aveva avuto un periodo dal 37-38 in poi abbastanza cupo a livello di incassi, e invece con Cenerentola, che è stato nel 1950 negli Stati Uniti il film che ha avuto il più alto incasso in assoluto, con questo grande successo lo studio si è rimesso in piedi, e poi buon per noi che poi ha continuato a fare film. E il film è tratto da, ovviamente, da due, cioè io ovviamente io non lo sapevo, mi sono documentato e il film è tratto da due storie di Cenerentola diverse, cioè da Cendrillon di Charles Perrault, dove che è la parte, diciamo, centrale, dove c'è la storia cioè dell'incantesimo di mezzanotte, dei 12 rintocchi, delle sorellastre, eccetera eccetera. Invece dalla versione dei fratelli Grimm, Disney ha poi tratto tutte delle idee di contorno, tipo gli uccellini che aiutano Cenerentola, la vera cattiveria delle sorellastre, della matrigna, che nella versione di Perrault c'era ma era molto più accennata. E poi ovviamente Disney ha sempre messo il tocco comico, che erano i due topini, ad esempio, fantastici, Jack e Gus.
Gus, io lo amavo, Cattulillo.
Tantissimo, infatti. E niente, queste due notizie, che è stato il salvavita degli studios e che è un mashup, come diciamo adesso, di due fiabe di Cenerentola che sono state adattate in questo modo. Oltretutto ha avuto un grande successo, perché c'è stata anche per questo film all'interno degli studios, a livello tecnico, un'evoluzione visiva, perché la qualità delle scene di gruppo, delle scene grandiose, cioè del ballo e della festa, era per l'epoca decisamente altissima rispetto a quello che si era abituati a vedere, quindi è stato anche un po' un precursore tecnico, non solo a livello di fiaba e di box office.
Diciamo che io invece ci ho pensato spesso ultimamente a Cenerentola, non solo a lei, perché quando, se ricordate, quando abbiamo fatto quel discorso sui disclaimer Disney, quegli avvisi, quell'atteggiamento un po' revisionistico, io ho sempre anche pensato alle principesse Disney. Tempo fa avevo, e a quello è il messaggio che veicolano, tempo fa avevo scritto addirittura un articolo che faceva un ranking, le metteva in ordine di femminismo, da quella peggio messa a quella più indipendente, e notavo abbastanza con piacere che le principesse, quelle di un tempo, Biancaneve e anche tanto Cenerentola, sono meno amate dai bambini, perché pian piano ci stiamo liberando da quella idea che Cenerentola, ahimè, porta avanti, che ci debba essere sempre qualcuno a salvarti dal tuo destino. Qui era la fata turchina, era il principe azzurro, però ecco, da quella condizione di sguattera Cenerentola si libera solo grazie a interventi esterni.
Penso che sia un destino questo, no? Che ci deve essere sempre dall'alto una mano che ti aiuta a emergere se sei donna. Mm-hmm. E questo anche nella vita reale, perché parlando proprio di Disney, recentemente il CEO della Disney, Robert Iger, ha annunciato che da ora in poi le pellicole Disney per il 40% saranno dirette da donne, e hanno già cominciato a dirigerle, quindi vuol dire che, insomma, per uscire dal cono d'ombra c'è bisogno di un aiuto. Questo è il caso in cui la quota femminile credo che abbia come dire un senso, e quindi ben venga che la Disney abbia guardato con questa attenzione e si sia aperta alle varie istanze del femminili nate in America, soprattutto una che era uscita dal Sundance e che si chiama 4% Challenge, e insomma, bella cosa, no? Questa, ecco, sì. Disney forse d'ora in poi, ma ha già cominciato a farlo,
sì.
Tu lo sai meglio di tutti, Chiara, comincia a raccontare le donne e le ragazze in maniera molto diversa. Credo che l'ingresso delle donne in maniera così forte ed in percentuale a livello di regia cambierà ancora molto la visione.
Sì, sì, io devo dire che per quanto edulcorato e metaforico possibile, la presenza di eroine come Elsa, per quanto io sia circondata da Elsa, come sapete, però ecco, mi mette, cioè, mi rende felice, mi mette tranquillità, perché è un messaggio positivo di donne che vogliono trovare, appunto, noi parliamo sempre, il loro posto nel mondo indipendentemente dall'amore, anche se a volte c'è, come nel caso della sorella di Elsa, Anna. Per cui secondo me questa operazione che Disney sta facendo porterà, sta già portando e porterà i suoi frutti. Ecco, con questa notizia che ci ha dato Angela, direi che è la chiusura del cerchio. Fred, ho deciso di far tornare la rubrica Fred Coming of Age perché casca a pennello, mia cara Angela, nel post San Valentino, perché Netflix sapientemente venerdì 12 ha fatto uscire il capitolo conclusivo di una che è diventata una trilogia di film romantici teen che sono iniziati con Tutte le volte che ho detto ti amo, poi è arrivato il sequel PS ti amo ancora e adesso C'è tua per sempre. Parlo dei romanzi di Jenny Han trasposti appunto in questi tre film, con protagonisti due adesso star teen che fanno veramente, lo dicevo durante il brano musicale ad Angela, sono delle star che fanno veramente strappare i capelli ai più giovani, agli adolescenti.
Lei è come un cororischi, vuoi dire?
No, ma guarda, lui, devo dire, lei è Lana Condor ed è deliziosa questa ragazza, questa attrice, ma lui è veramente un bel vedere. Si chiama Noah Centineo, o Centineo, non so bene come si pronuncia. Vabbè. O Centineo, se lo vogliamo dire in italiano. E ha fatto, diciamo, è la star anche teen su cui Netflix sta puntando tanto, perché non è certo la prima rom-com teen che fa per Netflix. Aveva fatto anche un'altra cosa, The Perfect Date, e qui loro sono una coppia consolidata dal primo film, e questi libri appunto trasposti al cinema e su Netflix narrano un po' dell'evoluzione di questa storia d'amore adolescenziale. E ci sono, diciamo, la cosa molto divertente e carina di questi film, per chi come me ha amato molto i film, appunto i teen movie anni 80, è che palesemente lei è una fan di questi film, e i film di questa trilogia li omaggiano tanto, per cui ci sono dei continui riferimenti anche proprio raccontati a film come Non per soldi ma per amore di Cameron Crowe, oppure Un compleanno a ricordare di John Hughes, ecco, questi classici, però in una maniera molto carina. Il film è molto curato, ci sono delle cose che piacciono tantissimo agli adolescenti, e quindi ci sono delle rivisitazioni di stilemi del coming of age del film teen in, diciamo, per millennials. Questo terzo, diciamo, che parla dell'arrivo del college, e quindi dello spettro college nel dividerli, diciamo, che potrebbe dividerli, però ovviamente il tutto dura quasi 2 ore ed è molto 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 sfilacciato, quindi è sempre un piacere, ormai ci si è affezionati a questi due, no? E anche alla loro famiglia sgangherata, però appunto hai la sensazione, forse per noi adulti è un po' più così, che è portata un po' troppo per le lunghe. E poi manca una cosa, lo dirò, forse non è molto vietato ai minori, però manca un po' di tensione sessuale. Tu dirai, ma come? In un film per tutti non ci deve stare. E invece, secondo me, ci può essere anche quando non vedi niente. Questo film aveva di bello che nel primo appunto capitolo c'era una scena molto bella del primo bacio in una vasca idromassaggio, e lì non succedeva niente, però si sentiva la chimica tra i due protagonisti. Sta chimica sono dimenticati e il film è diventato tutto un cupcake, torte, cuoricini e lettere, Avrei voluto qualcosa in più, ma forse sono troppo adulta. E di tutt'altra pasta invece rispetto al teen movie, la rom-com, è un film di cui si sta parlando tantissimo, sempre su Netflix. Il film è Malcolm & Marie con John David Washington e Zendaya, è diretto da Sam Levinson. Angela l'ha visto e può forse fugare qualche dubbio rispetto alle polemiche.
Ma io non fugo nessun dubbio, nel senso che appartengo nettamente alla schiera di coloro che hanno detestato il film, e non dico detestato a caso, perché era tanto che non mi capitava di vedere qualcosa di così presuntuoso. Ecco, è come prendere due star, perché sia Zendaya che John David Washington sono veramente tra le star afroamericane del momento, e rovinarle, perché sembra proprio che stiano recitando un copione che non sentono. Ci mettono impegno, passione, ma non credi un attimo a quello che stai vedendo. La storia è quella di due giovani arrivati all'apice del successo. Lui ha appena diretto un film, sono stati alla prima, tornano a casa, che una villa meravigliosa che ha affittato per loro la produzione del film. Lei è una modella di successo con un passato torbido di droga, e insomma tutto sembra andare per il meglio, invece qualcosa scricchiola nella coppia, e di lì in poi è tutto un rimpacciarsi qualsiasi cosa, veramente in maniera insopportabile. I due attori, come si dice in gergo, gli danno dentro, cioè veramente tirano fuori una recitazione all'eccesso insopportabile. Insomma, io mi sono annoiata, e ciò che è peggio, non me ne fregava proprio nulla di questi due, cioè potevano veramente anche alla fine spararsi a vicenda, e come in un film di Sergio Leone sarebbe stato anzi per me veramente una liberazione. Non è così invece, e poi non parlo dei movimenti di macchina, tutti studiatissimi, lunghi piani sequenza, e il bianco e nero, perché se io faccio arte, perché devo anche usare il bianco e nero.
Esatto, perché io appunto proprio rispetto a questo ho due domande, e cioè, secondo te le polemiche, nel senso la mancata approvazione al film da parte di critica e pubblico, di una buona porzione di critica e pubblico, compresa te, può essere dovuto al fatto che questo pretenzioso di cui parli è forzato da queste riprese in bianco e nero, dal 35 mm, cioè da una forma che vuole provare a dire di più di quanto non fa?
Ma guarda, il problema è che la pretenziosità sta sia nella forma che nel contenuto, e qui si crea veramente un cortocircuito di quelli inarrestabili e dai quali non ci si salva, perché non solo è appunto girato in un modo insopportabile, perché va benissimo essere formalisti, ma deve avere un senso il formalismo, e allo stesso tempo far dire ai due protagonisti delle frasi sui massimi sistemi esistenziali, anche lì lo devi saper fare. Insomma, siamo esattamente agli antipodi di un film che noi abbiamo amato da morire, che è Marriage Story. Ecco, è esattamente l'opposto. Tanto là ci si metteva a livello dei personaggi, e tutto quello che veniva detto, che usciva dalle labbra di quegli attori stratosferici peraltro, ti sembrava vero e te lo sentivi sulla pelle. Ecco, qui ti sembrano falsi dall'inizio alla fine, e quindi inevitabilmente di questo matrimonio o convivenza finisce per non fregartene niente, a me dopo 10 minuti, perché è bastato il lunghissimo piano sequenza con un carrello che va a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, mentre il buon Washington fa di tutto, per capire che non era il film per me.
E quindi la mia ultima domanda è, a proposito del buon John David Washington, c'è chi, e c'è stato più di un critico, che ha scritto che non è capace a recitare.
Io il dubbio ce l'ho, ti devo dire che il dubbio
proprio
ce l'ho.
Sono stata molto schietta così.
Sì, sei stata schietta, è un dubbio che insomma che mi ha salito anche in altre circostanze,
Internet,
devo essere sincera, anche lì non mi convinceva per niente, e mentre ovviamente nel film di Spike Lee era molto bravo, ma sai, siamo sempre può un attore esprimersi al meglio, tirar fuori anche quello che non ha quando ha di fronte, dietro la macchina da presa, un super regista, un super direttore di attori? Secondo me sì, cioè ci sono registi che cavano il sangue dalle rape, lui ha certo con Spike Lee secondo me ha dato il suo meglio, lasciato in balia di dialoghi insensati come in questo caso, vabbè, non, cioè, si vede proprio il limite dell'attore, quindi io anche in questo caso sono tra coloro che condannano pesantemente il buon Washington, ma anche lei non ne esce bene.
Va bene, dovremmo aspettare la loro prossima performance per capire se era appunto, cioè c'era, come dire, la mano del regista, la mano maldestra del regista, o se purtroppo non è tanto cosa, come dire, come si direbbe, per il figlio di Denzel. Red Film Radio. Dopo tutto questo elogiare o non elogiare i film romantici, le teen comedy, i relationship movies, come li chiamo io, ma stasera, Angela Prudenzi, cosa ci vediamo?
Beh, ma vuoi che non tentassi di bilanciare tutta questa melassa?
Infatti io contavo su questa cosa.
Contavi hai fatto bene, perché il film di stasera, da non perdere assolutamente, ce lo regala Iris alle 21 e Zodiac di David Fincher. Super film, girato nel 2007 da quel gran regista che è appunto Fincher. Gli attori, cominciamo da quelli: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.
Già, tuo marito?
Solo per i tre basterebbe e avanzerebbe per avere un motivo per vedere questo film. E poi invece ci sono tutti i temi cari a Fincher, a cominciare da quello proprio per l'ossessione delle menti malate. Qua si racconta del serial killer che nel 1969 a San Francisco mise, come dire, a soqquadro la città, perché uccise 7 persone e, sfidando la polizia, mandando dei messaggi affinché lo rintracciassero e uccidessero e arrestassero, cosa che non è mai successa. E non solo diventò l'ossessione, come quella di Fincher diventò quella reale, degli ispettori che seguivano l'indagine, ma anche parallelamente quella di alcuni giornalisti, e tra questi in particolare due che si chiamavano Avery e Graysmith, che non riuscirono a uscire proprio dal loop di questa caccia all'uomo, e per anni e anni hanno tentato di arrivare a decrittare questi messaggi. Poi sono recentemente sono stati decrittati per caso da un ragazzo che ha la passione di questi della crittografia, e però non hanno rivelato niente, insomma, quindi è stato un buco dell'acqua anche quello. Appunto, come dicevo, il film è molto oscuro, sono 158 minuti in cui ci si lascia anche noi prendere da questa ossessione, un'ossessione immersiva che è fatta di movimenti di macchina straordinari, di luci cupe, di indagini, e poi insomma di recitazione sublime. Insomma, io lo consiglio, l'ho visto e rivisto, e ogni volta che lo vedo credo che sia veramente un film pazzesco. E a questo proposito ricordo anche quella serie non meno bella e coinvolgente ideata da David Fincher, che è Mindhunter, tanto per rimanere tra i cacciatori di menti malate.
No, no, non vorrei aggiungere altro, ma piccola nota personale per me, che ho detto all'inizio di questa puntata che non festeggiavo San Valentino. In realtà devo ammettere che Zodiac è il primo film che ho visto con mio marito al cinema, e quindi mi sa che mi festeggio un San Valentino tardo con Fincher.
Bene.
Fred Film Radio. Puntata femminista e un po' romantica, sarà la scia di San Valentino questa, cari angeli.
Eh sì,
una bella scia. E a proposito di amore, per rimanere in tema San Valentinesco, io vorrei consigliare, al di là del consiglio della TV, un documentario che secondo me racconta molto di una coppia. La coppia è quella di Giuliano Montaldo, regista che tutti conosciamo e amiamo, e della moglie Vera Pescarolo, e del loro amore, un amore che dura da 60 anni e che è anche un sodalizio artistico oltre che sentimentale, e ce li racconta Fabrizio Corallo nel suo documentario che si chiama appunto Vera e Giuliano. Allora, è stato mandato in onda in anteprima su Rai Play proprio ieri San Valentino, e anche ha avuto una posizione di rilievo all'interno di uno speciale TG1, però è possibile vederlo su Rai Play. Quindi io vorrei che un occhio i nostri amati ascoltatori ce lo buttassero, perché non solo si racconta di una coppia straordinaria, ma è anche un modo per parlare di cinema in maniera trasversale e capire quanto è importante essere una coppia creativa.
Ci piace, mi piace che continuiamo a celebrare l'amore anche dopo San Valentino, mi sembra l'attitudine giusta.
E poi lui è una persona spettacolare proprio.
Cioè, e lei non è da meno.
No, io però lei non la conosco tanto come personaggio pubblico, lui sì, ed è lui è proprio lui è lo zio, il nonno che vorresti avere sempre in casa per sederti lì e sentire raccontare delle cose. Poi ha anche fatto l'attore, è anche stato fantastico, quindi è stata proprio una persona deliziosa.
Quindi viva Vera e Giuliano, e noi ci diamo appuntamento a domani, sempre con The Soup of the Day alle ore 10 circa sul canale Italiano Entertainment di Fred, in replica durante la giornata, lo sapete, oppure ci trovate come sempre sulle migliori piattaforme di podcast e con la nostra selezione musicale anche su Mixcloud. A domani, grazie Angelo, grazie Angela, grazie a tutto il team di Fred. Stay tuned. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mumaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.